Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Se fosse possibile per te di avere pieno controllo sulle tue circostanze, lasceresti nella tua vita una situazione in cui eri grandemente onorato e amato per andare a vivere una vita di sofferenza in cui saresti odiato e disprezzato? Se tu potessi controllare, faresti quello? Nessuno di noi farebbe quella scelta, prenderebbe quella scelta. Eppure Gesù Cristo ha fatto quella scelta per noi. Il Figlio di Dio era con il Padre e lo Spirito Santo per tutta l'eternità, termini nostri, l'eternità passata, pieno di gloria. Ha scelto di lasciare la gloria, di lasciare la comunione con il Padre, lasciare l'adorazione degli angeli, per venire in terra, prendendo l'umanità, che umiliazione, pur rimanendo Dio, per poter comprare con la sua morte la nostra salvezza. Noi facciamo del tutto per stare bene. Gesù Cristo ha scelto di soffrire e morire e stare male per salvarci. E io prego che possiamo comprendere di più l'amore di Dio per noi in questo. Per circa 30 anni Gesù ha vissuto come uomo normale. Nel Tempio 12 anni faceva questo che gli grandi studiosi restavano meravigliati. Oltre a quell'avvenimento viveva normalmente. Teneva nascosto completamente la sua divinità. Però al momento stabilito dal Padre, Gesù iniziò a manifestare al mondo che è il Cristo, il Figlio di Dio. Allora, poco prima di quel momento, ed era coinvolto, Dio aveva mandato Giovanni Battista per preparare le persone per l'arrivo del Cristo. E qui vedo una cosa del cuore di Dio. Dio fa del tutto per preparare le persone per il Cristo. Gestisce le circostanze, gestisce tutto per far sì che le persone possano vedere Cristo. E così Giovanni Battista veniva predicando e chiamando le persone al ravvedimento. E perché cosa c'entra quello con il Cristo? Perché uno, l'unico modo di avere il Cristo è di vedere il mio peccato e che sono sotto giudizio e mi serve il Cristo. E così Giovanni predicava. Gesù, l'uomo, Dio nascosto in lui, ha cominciato a manifestarsi con il suo battesimo da Giovanni, quando la voce del Padre venne dal cielo e lo Spirito Santo scese su di lui in modo visibile. Dio dal cielo dichiarava: questo è il mio Figlio amato in cui mi sono compiaciuto. Era un grande segno per tutti. E poi Giovanni Battista dichiarava che lui era il Figlio di Dio, che sarebbe il Cristo. Un altro titolo che Giovanni dava a Gesù, probabilmente dopo che Gesù era andato nel deserto per 40 giorni per la tentazione e poi tornato, era per dire: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Con quello spiegando cosa sarebbe il ruolo principale del Cristo, perché i giudei aspettavano il Cristo, ma non per quello. Loro volevano il Cristo per quello che tendiamo noi a volere il Cristo. Qual è la maggioranza, il contenuto della maggioranza delle nostre preghiere? Perdono? Più rapporto con Dio o aiuto nella vita? La gente voleva il Cristo per alleggerire la vita. E Giovanni dichiarava, ecco l'agnello di Dio. Non quello che alleggerisce la vita, no, quello che toglie il peccato del mondo. Gesù Cristo è il Salvatore. Qual è il tuo, il mio, il nostro primo pensiero quando pensiamo a Lui? Oh, quanto importante che pensiamo, Gesù ha preso il mio peccato, Lui è l'agnello di Dio per me, ha tolto il mio peccato, ha preso la mia condanna, ha pagato l'ira di Dio che io meritavo. È stato separato dal Padre per riconciliarmi a Dio. Oh, che possiamo avere questo in mente. Questo ci fa non perdere il nostro primo amore. Comunque, tornando agli avvenimenti, Giovanni Battista ha dichiarato, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, il figlio di Dio. Allora, alcuni dei discepoli che erano con lui in quel momento hanno scelto di lasciare Giovanni e seguire Gesù, ed è giusto, perché Giovanni non era la luce. Lui era lì per indicare la luce, e quando lui ha detto questo, questi discepoli con lui, ecco colui di cui ci parlavi, adesso seguiamo lui, certamente. Così nell'ultimo sermone abbiamo visto Gesù che chiamava i suoi primi discepoli. Abbiamo visto che due di loro, Andrea e Filippo, appena chiamati, appena capendo, ah, questo è il Cristo, non capendo cosa vuol dire, ma capendo che era così, sono subito andati a portare altri. E quanto importante per noi di portare altri. Non dobbiamo essere grandi studiosi. Loro non capivano molto di Cristo, capivano pochissimo di Cristo effettivamente, eppure hanno capito, Lui è da Dio! E quindi sono andati a portare altri. Non capivano cosa vuol dire essere il Cristo. Cioè, il titolo sì, ma non il figlio di Dio sì, ma non capivano. Allora, Giovanni l'autore, Giovanni Apostolo, che ha scritto questo Evangelo, iniziando con capitolo 2, ci racconta gli avvenimenti e gli insegnamenti di Gesù che aiutavano i discepoli a capire il vero senso del fatto che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, ma non solo aiutavano loro, ha scritto giù per noi. Ricordate che oggi, nel mondo in cui noi viviamo, quasi tutti conoscono il nome Gesù Cristo, ma non ne capiscono il senso. E anche noi dobbiamo crescere. I nostri figli, tutti sanno i fatti storici di Gesù. Noi stessi, certamente. Ma non dobbiamo fermarci con conoscere i fatti, dobbiamo vederlo come cosa vuol dire che è il Cristo. La nostra fede non può essere più profonda di quanto è la nostra conoscenza vera di Cristo. Quindi, mentre leggiamo questo Evangelo, iniziando oggi con capitolo 2, non è solo per imparare le verità in senso accademico, come uno studente imparerebbe per superare un esame. No, no, stiamo cercando di conoscere meglio il nostro Signore, di conoscerlo. E se tu non sei salvato, è di vederlo. Chi è Gesù? So di Lui, ma chi è veramente? Quindi prego che possiamo conoscere Gesù, il Cristo, di più anche oggi. Quindi con quello voglio iniziare leggendo Giovanni 2, 1 e 2. Questo avvenimento accade 3 giorni dopo. Dopo cosa? Dopo che Gesù aveva chiamato i suoi primi discepoli. Probabilmente a quel punto erano in 6. E leggo. E 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Teniamo in mente che Gesù è all'inizio del suo ministero. aveva appena scelto i primi discepoli. Gesù viene invitato alle delle nozze in Cana di Galilea e i suoi discepoli con lui. Allora, visto che menziono la mamma e vedremo la madre che ha un ruolo in questo matrimonio, sembra probabile che gli sposi o uno di loro fossero parenti o un forte legame con la madre di Gesù e quindi anche di Gesù come figlio. E vedremo la madre intervenire in queste nozze per risolvere un problema. E poi lei dà ordine ai servi. Quindi sembra molto probabile che erano persone ben conosciute a Gesù come uomo. Allora, voglio considerare anche che qui stiamo studiando, vi dico già, conosciamo noi tutti, il primo miracolo di Gesù. Gesù scelse di fare questo miracolo alle nozze. Alle nozze. Cosa sono le nozze? Dove si celebra un matrimonio. Consideriamo questo. Il matrimonio viene da Dio. Gli uomini non hanno inventato il matrimonio come una pratica sociale. Dio ha stabilito il matrimonio alla creazione, quando ha creato l'uomo. Dopo ha detto, non è buono per l'uomo di essere solo. Farò un aiuto convenevole a lui. E ha creato la donna. Quindi ha creato la donna per l'uomo, non è buono per l'uomo di stare solo, non c'erano donne perché avrebbe detto anche non è buono per la donna di stare sola. Certamente ci sono casi, sono rari, ma ci sono casi dove Dio dà il dono del celibato, in cui la persona sta bene sola. E questo esiste, ma è molto rara. E in realtà è il piano di Dio per la grande maggioranza delle persone di essere sposati. Ma ci sono tantissime persone non sposate oggi. Questo non è perché è il piano di Dio. E purtroppo questo è anche fra credenti. Perché nella società una marea di persone non sposate per il peccato della società. Figli non vengono cresciuti. I genitori non crescono i loro figli maschi ad essere veri uomini. Uomini che sanno impegnarsi, sacrificare, portare a termine. Uomini che sanno guidare. Uomini che sanno prendere l'iniziativa. Uomini che vedono il loro ruolo di curare e proteggere e sacrificarsi per la donna. E così tantissimi uomini, giovani uomini e non giovani, non prendono l'iniziativa di iniziare un rapporto con lo scopo di valutare quella ragazza per il matrimonio. Magari vogliono la ragazza, ma non è che vogliono la moglie. Questo è colpa dei genitori, che non stiamo trasmettendo. Cosa vuol dire essere un uomo? E potrei dire essere una donna. E così crescono senza quel senso di responsabilità per portare avanti un matrimonio. E oggi come oggi, anche quello che si sposano, spesso va male, proprio perché non c'è questo senso di responsabilità. Io che ho contatto con persone in tutta l'Italia, spesso credenti, quanti matrimoni disastrosi. Ma non è che bisogna solo pregare, oh Signore, prego per i miei figli che avranno buoni matrimoni, o sperare, bisogna prepararli da una tenera età. E noi, che abbiamo influenza sulla vita di figli di altri, dobbiamo aiutare loro a diventare veri uomini e vere donne. Quindi, o che possiamo essere genitori e persone che influiscono i figli che Dio ci dà a diventare veri uomini e vere donne, perché il matrimonio benedetto dipende dal fatto di essere veri uomini e vere donne. E questo è un lavoro di preparazione che dura anni, anni, che si inizia con i più piccoli fino al giorno che si sposano. Visto che il matrimonio è qualcosa di speciale fra un uomo e una donna, Dio ha creato proprio così, è un tempo di celebrare quando c'è l'inizio del matrimonio, perché una nuova famiglia si forma che non esisteva più. Noi celebriamo giustamente anche la nascita di un figlio, perché è una nuova vita che Dio ha dato. E la famiglia è una vita che Dio ha dato. E quindi è giusto celebrare con grande gioia la nascita di un figlio e la nascita di una famiglia. Perciò Gesù scelse di compiere il suo primo miracolo alle nozze di un matrimonio. Quindi l'autore Giovanni stabilisce la scena aiutandoci a capire che appena dopo che Gesù aveva scelto i suoi primi discepoli, vanno insieme a queste nozze. Infatti tre giorni dopo, perché probabilmente era due giorni di cammino. Cioè quindi fanno il cammino, restano lì, poi il giorno dopo, tre giorni dopo. E l'autore menziona, per farci essere coscienti del fatto che c'era anche la madre di Gesù. E questo è importante. Ad un certo punto durante le nozze sorge un problema. E la madre di Gesù interviene presentando il problema a Gesù. La risposta di Gesù a sua madre è sorprendente e ci insegna molto. Seguite attentamente mentre leggo i versetti 3 e 4. Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Gesù le disse: «Che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». A quel tempo le nozze duravano spesso un giorno intero minimo, anche due o tre giorni interi, perché la gente capiva la grandezza del matrimonio, cioè è grandissimo. Allora c'erano tutti gli ospiti, almeno una giornata intera, non tre ore, quattro ore, una giornata e anche due o tre giorni. C'era grande gioia e allegria a causa di questo nuovo matrimonio, ma a un certo punto manca il vino. Spesso il vino in quell'epoca, solo per dirvi culturalmente, era con una bassissima contenuto di alcol. Non era come i vini noi oggi. Facevano in modo frettoloso, eccetera, costava poco. Ma prima che fossero concluse le nozze, mancava il vino. La provvidenza di Dio. Perché mancava? Perché la provvidenza di Dio guidava per arrivare a queste situazioni. Così la strada è aperta per Gesù di compiere questo miracolo. Quando manca il vino, la madre di Gesù gli fa notare questo. Da questo compreniamo che aveva qualche ruolo in questo matrimonio, non era un semplice ospite, perché poi dà ordine ai servi. Aveva una situazione e lei si sentiva in qualche senso responsabile e si rivolge a suo figlio. Allora, qui sorge la domanda: che cosa aspettava la madre di Gesù da lui? Allora, fino a questo punto Gesù non aveva fatto nessun miracolo, mai. Però ricordate che l'angelo Gabriele era apparso a Maria prima del concepimento miracoloso dicendo: tu conceperai e sarai il figlio di Dio. Quindi lei capiva infatti che aveva avuto questo figlio essendo vergine e quindi capiva che era miracoloso. L'angelo stesso aveva parlato di lui come figlio di Dio, eppure per 30 anni aveva vissuto come uomo normale. Lei serbava questo nel cuore e so che lui è miracoloso, è figlio di Dio, eppure da 30 anni era un figlio normale, non aveva mai peccato, ma era umano. Cosa aspettava da lui? Non sappiamo. Possiamo anche immaginare, Giovanni Battista era molto famoso, che aveva sentito del battesimo di suo figlio da Giovanni e che una voce dal cielo aveva parlato. Questa voce sarebbe sparsa in tutta Giudea e probabilmente lei sapeva anche questo. Può darsi aveva sentito anche che Giovanni Battista, ricordate, mega famoso, tutti capivano che era Dio, aveva detto, indicando Gesù: ecco l'agnello di Dio. Quindi, ricordando quello che era detto lei dall'angelo, e poi dopo 30 anni di vita tranquilla, e Gesù si comporta come semplice uomo, adesso stanno succedendo le cose e forse come mamma, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Non sappiamo, però è buono mettere insieme quello che si può intuire. Un'altra cosa importantissima, che cosa chiede a Gesù in quei due versetti? Che cosa chiede a Gesù? Versetto 3, cosa chiede? E la risposta? Non chiede nulla. Non chiede nulla. Cosa dice? Dice semplicemente, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Non hanno più vino. Lei aveva fede in lui. Non fa una richiesta, solo fa sapere a lui il problema. Si fidava di quello che avrebbe scelto di fare. Se noi abbiamo fede in Dio, non dobbiamo dire a Dio quello che deve fare. Signore, se non succede questo, perderò il lavoro. Ti presento questo. Fai la cosa giusta. Invece, Signore, perciò fammi quello per... No, Signore, fa la cosa giusta. Forse tu vuoi che io perda il lavoro. Forse nel tuo... Signore, mia moglie ha questo qui, i dottori dicono che non possono fare niente. Quindi, intervieni per salvare la vita, ma forse i giorni scritti nel suo libro sono già adempiuti. Mi fido di Dio. Se non mi fido, dico a Dio quello che devi fare. Se mi fido, presento il problema. Fai la cosa giusta e tu sai cosa sia. Certamente parlo di una malattia. Dio può guarire. Signore, se questa è la tua volontà, se questo ti glorificherà, se non è il tempo stabilito da te, guarisci miracolosamente, mostra la tua potenza. Ma non lo so. Mi fido di te. Quindi mi colpisce, lei non fa nessuna richiesta a Gesù, dice, Gesù, manca il vino, manca il vino. Allora, si può capire però, anche se non fa richiesta, vuole qualcosa, cioè, si dice, ecco il problema. Credeva che lui avrebbe fatto qualcosa, perché posso immaginare, essendo un figlio senza peccato, negli anni fino a quel punto, qualunque volta che lei diceva, Gesù, manca legno per il fuoco, cosa avrebbe fatto Gesù? Gesù, hai rotto questo, cosa avrebbe fatto Gesù? Gesù, ci mancano soldi per comprare cibo, cosa avrebbe fatto Gesù? Mamma, ci penso io, mamma, ci penso io. Giuseppe non viene mai menzionato a questo punto, che ci fa capire probabilmente era già morto. E quindi Gesù, primo figlio, certamente curava in modo perfetto la mamma. E lei era abituata come mamma ad andare a lui chiedendo, presentando tutti i suoi problemi. Quello che toccherebbe all'uomo della sua vita, che ormai, presumendo che era vedova, che fosse vedova, era Gesù. Ma ormai Gesù cominciava a rivelarsi non più come Gesù l'uomo, il falegname, ma come il Cristo, il figlio di Dio. Ed era importante per la madre di Gesù di capire che in quel ruolo lei non era la madre di lui. Lei non aveva qualche diritto di madre. Notate quello che Gesù dice a lei, che è sua madre umanamente parlando. Leggo di nuovo 4. Gesù le disse, che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. In quell'epoca, come oggi, un figlio con un minimo di rispetto non chiamerebbe mai sua mamma o donna. In italiano direbbe mamma o madre, ma non donna. Non era dispregiativo in greco, in aramaico, ma non era il titolo normale, non era onorare. È giusto per un figlio di chiamare la mamma mamma, perché è il suo ruolo nella sua vita, per tutta la vita. Ma Gesù qui non dice quello. E dice, oh donna, dice, che cosa c'è tra te e me, oh donna? Perché tu mi parli come se ci fosse un rapporto di privilegio? Perché io adesso rivelo chi sono. Io sono figlio di Dio, ma non da 30 anni fa. Io sono figlio di Dio da tutta l'eternità, quando tu non esistevi. Perciò io non ho mamma come figlio di Dio. Sono eterno. Tu non sei mia madre in chi sono come figlio di Dio. E quindi tu non puoi avere certi diritti, certi privilegi come madre in questo ruolo. Adesso rivelo al mondo chi sono. Gesù aveva come uomo una madre che era Maria, ma non come il Cristo. Infatti Gesù da quel punto non ha mai più nascosto la sua divinità. Gesù da quel posto si rivelava come il Cristo, figlio di Dio. Stava rivelando proprio questo. E perciò dichiara, che cosa c'è tra me e te, oh donna? Non devi guardarmi come, oh, ma tu sei mio figlio. Non in questo ruolo. Non sono tuo figlio. Lui stava aiutando sua madre terrena a capire che come Cristo lei non aveva un ruolo speciale con lui. Non aveva più quel rapporto madre-figlio. Poi dichiara, l'ora mia non è ancora venuta. Gesù non faceva mai le cose in base a quello che volevano le persone. Faceva sempre secondo il piano del Padre. Gesù sapeva che non era il momento di iniziare a fare i miracoli pubblicamente. Quello arriverebbe ben presto. Ha fatto un miracolo adesso, ma era un miracolo fatto senza essere visto, in modo non visibile alle persone lì, se non pochi. E quindi, dicendo l'ora mia non è ancora venuta, dicendo, mamma, tu non puoi farmi richieste particolari, nessuno può spingermi a fare cose quando vogliono loro. Io farò tutto al momento giusto, stabilito dal Padre. Allora, la madre capisce quello che Gesù dichiara. Si capisce che capisce, perché non dice altro a lui. Ma scusami, io sono tuo padre, madre, tuo. No, non dice altro a lui. Accetta. Era una donna timorata di Dio. Aveva capito dal Gabriele che quello che nascerebbe sarebbe il figlio di Dio. Probabilmente aveva sentito anche gli ultimi avvenimenti. Quindi quando lui fa queste dichiarazioni, lei ha capito. E non vediamo mai più che lei vada a lui. Vediamo una volta quando lei e i fratelli probabilmente credevano che lui fosse fuori testa. E lo cercano, vediamo quello, in avanti. Ma non in senso di esigere un ruolo così. E così, versetto 5, lei si rivolge non più a Gesù, ma ai servi. E dice semplicemente, sua madre disse ai servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Di nuovo, evidentemente aveva qualche ruolo di responsabilità al matrimonio, se no un semplice ospite non avrebbe detto niente, ma lei si rivolge ai servi dicendo, fate tutto quello che egli vi dirà. Gesù non aveva detto, farò qualcosa, aveva solo fatto capire lei che lei non poteva avere un privilegio di dire qualcosa a lui, e così lei si fida di lui. Io non so cosa farà, ma lascio a lui. Ma dico a loro, se lui ti dica, io ho questa responsabilità di gestire le nozze, se lui vi dice qualcosa, fate quello che dice. Fate quello che dice. E qui c'è una forte lezione per noi. La madre non insisteva con Gesù Cristo. Lui non ha detto, va bene, faccio, no, non ha detto va bene, faccio qualcosa. Gesù, manca il vino. Cosa c'è fra me e te? Lei non dice, ma no, Gesù, aiutami. No, non ha detto parola. Ha accettato quello che lui diceva. E lei aveva fede e così lei non faceva più storia. Che esempio per noi di imitare. Non dobbiamo insistere a Dio su quello che devi fare. Perché c'è la tendenza di credere che se noi insistiamo, alla fine Dio quasi quasi si stuferà e dice va bene, va bene, va bene. Perché umanamente noi facciamo questo. Un figlio fa storia e i genitori va bene, puoi fare quello, puoi avere quello. Una moglie fa storia, marito, ok, va bene, facciamo come dici tu. Ma non perché è convinto, Gesù non fa quello. E noi non dovremo mai essere quelli che insistono. Perché è malvagio farlo nei rapporti umani. È malvagio. Se un figlio fa quello, dovresti punire il figlio. Perché tu avevi detto di no e cosa fa? Continua a chiedere, ma dai, dai, solo questa volta, dai, solo un po'. E tu hai detto no, il figlio ti sputa in faccia, non accetto la tua autorità. Io insisto finché tu non ti stufi e mi farai quello che voglio io. È un gravissimo peccato per un figlio di insistere. E un genitore che ama il figlio, con un briciolo di amore, punirà il figlio se lo fa. Non guai a cedere a questa insistenza, punirà per l'insistenza. Maria non insiste. Non dobbiamo insistere noi a Dio. Confidiamo in quello che fa. A questo punto, Giovanni l'autore descrive il primo miracolo che Gesù fece. Come gli altri miracoli, lo spiega in termini molto semplici. Essendo Dio, i miracoli di Gesù erano facili per lui. Non erano granché con tanta fatica e ci vuole. No, erano facili. Anche se per noi sarebbero totalmente impossibili. E perciò nei Vangeli i miracoli vengono descritti in modo molto semplice. Leggiamo di questo miracolo. Notate che viene fatto in modo che la folla non ha la minima idea che c'era un miracolo. Viene fatto di nascosto da loro. Solo i servi che stavano attingendo l'acqua sanno e i discepoli. Probabilmente che loro erano seduti con Gesù, avevano sentito tutto il discorso e così loro stanno osservando e loro capiscono. Questa era la volontà di Cristo. Notate quanto semplicemente viene fatto questo miracolo e quanto grande è la potenza di Cristo. Versetto 6 e 8. Ora c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei che contenevano due o tre misure ciascuno. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti. Ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, ora attingete e portatene al maestro della festa. Ed essi gliene portarono. Quello che Gesù fa qui è molto semplice ed è importante notare che viene fatto in modo non visibile a tutti gli ospiti. C'erano là, probabilmente non lì in mezzo alla stanza, ma in una parte che la folla non vedeva, questi grandi recipienti di pietra che erano vuoti, erano usati quando si faceva purificazione religiosi. Con le nostre misure contenevano circa 75 litri ciascuno. Gesù semplicemente ordina ai servi di riempirli con acqua e loro li riempiono fino all'orlo. Quindi ubbidivano di cuore. Poi Gesù comanda loro di attingere e portare un po' al maestro della festa e di nuovo ubbidiscono. Allora, voglio pensare a questi servi un attimo. Sono di esempio loro. Sapevano che manca il vino, erano i servi, e non c'è più. Avevano detto probabilmente alla Maria, alla Mande, e quindi loro vanno da lei, si presume. Gesù fa allora una richiesta. Quanto senso ha questa richiesta? Ci manca vino, allora prendete acqua e mettete in quei grandi contenitori. Eh sì, ma scusami, può darsi, mandaci in città e possiamo comprare del vino. Perché prendere il tempo? Loro non fanno storia. Loro non stanno lì dicendo, ma che assurdo. Loro lo fanno di cuore. Lo fanno di cuore. Riempiono fino all'orlo. Che senso aveva? Scusami, umanamente, logicamente che senso aveva? Riempio, va bene, un po' riempio. No, stanno lì riempiendo finché sono all'orlo. Lì vedo un cuore volenteroso per un lavoro che umanamente non aveva alcun senso. Logicamente. Magari a noi Gesù ci dà dei comandamenti che non hanno senso. Pagate le tasse. Ma scusami, lo Stato non è giusto. No? Oppure, marito, ama tua moglie come Cristo ama la Chiesa, anche se lei è difficile. Moglie, sottomettiti al tuo marito anche quando lui non guida con saggezza. In tutti questi casi, l'ubbidienza che Gesù ci comanda e tanti altri potrebbe non avere un senso logico a noi. Ma come questi servi, quello che è saggio fare è di semplicemente confidare in quello che Gesù dice e di farlo. Lui ci dice di riempire questi recipienti, riempiamo i recipienti, ma facciamo il nostro meglio fino all'orlo. Se noi ubbidiamo solo quando i comandamenti hanno senso a noi e vediamo come potrebbero portarci del bene e funzionare, quello non è vera ubbidienza, perché lo faremo anche se non fosse un comandamento. Quello è solo seguire i nostri ragionamenti. La vera ubbidienza è di capire quello che Gesù comanda e poi farlo, anche quando mi costa, a me sembra di portarmi del male. Quindi i servi ubbidiscono precisamente a quello che Gesù comanda. Adesso i risultati, 9-10. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse: ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore e, dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu, invece, hai conservato il buon vino fino ad ora. Prima di tutto, notate che questo è un grande miracolo. Semplice acqua è diventato un buon vino, più o meno istantaneamente. Questo è fisicamente impossibile, ma tutti i miracoli sono impossibili. Perciò Gesù qui compie un miracolo che nessun uomo potrebbe compiere. Ho sentito di trucchi dove gli uomini hanno una cosa concentrata che buttano dentro l'acqua, ma non è un miracolo quello, è una cosa concentrata. No, non è mica, no, niente, acqua, pum, diventò vino. E così dimostra la sua gloria. Dimostra di avere poteri divina. Oltre a questo, è importante notare che questo miracolo, pur essendo stato fatto alle nozze con tante persone presenti, era nascosto da tutti tranne i servi che avevano riempito questi recipienti e poi vediamo i discepoli. Il maestro della festa non capiva perché c'era questo ottimo vino alla fine. Non era la pratica fare così. E qui vediamo un'altra cosa. Non solo il potere di Gesù, ma che fece un ottimo vino. Quello che Dio fa, fa bene. Quello che Dio fa, fa bene. Tutto quello che Dio fa, fa bene. E poi consideriamo che aveva nascosto questo miracolo dalla folla. Ricordate quando Gesù aveva moltiplicato pane e pesci e la gente è venuta da lui il giorno dopo volendo che lui diventasse il loro re? Per loro, che Cristo, che meraviglioso un Cristo così che ci provvede tutto gratis, ci fa cibo, non dobbiamo più lavorare, ci può guarire. Io voglio un Cristo così. Ma Gesù non era un Cristo così. Infatti vari miracoli, la trasfigurazione, la risuscitazione della figlia di Jairo, aveva detto non dite nulla fino a dopo la risurrezione. Perché il popolo cercava un Cristo sbagliato, un Cristo non quello che Dio mandava. Dovevano capire, no, Gesù è venuto non per rendere la vita più facile, non per guarirci, non per risolvere i problemi, ma per salvarci. Allora, il versetto 11, molto importante, Giovanni l'autore spiega lo scopo e il risultato del miracolo. Seguiamo. Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Questa è la parte più importante di questo brano. Qui vediamo il motivo per cui Gesù fece questo miracolo, e in realtà tutti i miracoli. Questo miracolo non serviva come benedizione per gli sposi. Quello era un piccolo risultato secondario. Questo miracolo serviva per manifestare la gloria di Gesù ai suoi discepoli. Tenete in mente che nella Bibbia solo Dio ha vera gloria. Perciò, facendo questo miracolo, che nessun uomo potrebbe fare, Gesù Cristo stava manifestando ai suoi discepoli la sua gloria divina. Stava mostrando a loro la sua divinità. Con questo miracolo, Gesù stava mostrando chiara prova che lui è il Cristo, il Figlio di Dio. E così loro potevano credere in lui per chi è veramente. Ricordato che avevano già creduto in lui, in base alle testimonianze di Giovanni o di Filippo, per Natanaele, eccetera, ma quello che avevano creduto era il titolo, il Cristo, il Figlio di Dio, ma non era capire il Cristo. Quindi avevano creduto, ma non capivano cosa fosse quello. Quindi la loro conoscenza di lui era molto poco. E quindi la loro fede era in una conoscenza molto incompleta, molto non giusta. E così si stava manifestando loro in modo che cominciavano a capire man mano cos'è il Cristo, cos'è il Figlio di Dio. E quindi questo è lo scopo del miracolo. Infatti il versetto dichiara: e i suoi discepoli credettero in lui. Come dico, avevano già creduto, ma non in questo senso. E questo è lo scopo dei miracoli di Gesù per noi. La parola miracolo, che vediamo qui tradotto bene, Gesù fece questo inizio dei segni. La parola miracolo è segno. Segno, come un segno stradale che indica lì a destra vai a quella città, a sinistra in quella città. Erano segni per dire: questo è il Cristo, lui è il Cristo, lui è il Figlio di Dio. Erano segni per riconoscere chi era il vero Cristo. I miracoli mostravano la gloria di Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. In Giovanni 1,14, Giovanni, anni dopo, scrivendo questo Vangelo, scrive: e la parola si è fatta carne e ha abitato tatto fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Abbiamo contemplato la sua gloria come? Nei miracoli. In Giovanni 14 Gesù, parlando con gli apostoli, dice che avete conosciuto il Padre, e Filippo gli chiede: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E notate come risponde, Giovanni 14,9. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono al Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi, a motivo delle opere stesse. Le opere sono i miracoli. I miracoli dimostrano, credetemi per quello che dico, ma anche proprio per le opere, per i miracoli che avete visto. In Giovanni 20, 30-31, Giovanni l'autore spiega perché ha scritto questo Evangelo e fa riferimento ai miracoli, ai segni di Gesù che provano, dimostrano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e che la fede in Gesù come Cristo Figlio di Dio ci salva, ci dà la vera vita. Leggo. Ora Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Chi è questo voi? Queste cose sono state scritte affinché voi crediate. Chi è voi? Noi. Noi. Chiunque legge questo fa parte di questo. Io vi ho scritto questo, guidato dallo Spirito Santo, affinché tu che leggi, voi che leggete, crediate che Gesù è il Cristo Figlio di Dio e che credendo abbiate vita, la salvezza, vita eterna nel suo nome. I miracoli, i segni non erano per fare del bene, era un risultato secondario, ma non era lo scopo. Gesù avrebbe potuto girare, non doveva neanche girare, da dove poteva guarire a distanza tutti in Giudea, tutti nel mondo. Con una parola, aveva quel potere, ma non era il suo scopo. I miracoli erano fatti per mostrare a tutti che lui è il Cristo profetizzato nell'Antico Testamento con le profezie che parlavano dei miracoli. Allora, noi abbiamo la Bibbia che racconta i miracoli che servono per noi di credere. Giovanni ha appena scritto quello. Non ci servono altri miracoli. Abbiamo abbastanza. Uno ha scritto questa settimana su YouTube a me: se io vedessi Dio, se Lui operasse davanti a me, allora crederei. Dico, ma quanto sei uno stolto. Alzando il tuo pugno a Dio, dicendo a Lui, tu devi fare come dico io. Dio ha già fatto miracoli. Apri, leggi. E hai più che ampio per credere. Allora, i miracoli non servono più e per questo Dio non esaudisce la grande maggioranza delle preghiere che chiedono miracoli. Vogliamo guarigioni. Quando non c'è, i dottori non possono fare, oh Signore, e Dio può e quando sceglie lo fa, ma di solito no. Vogliamo che Lui toglie i nostri problemi e non toglie quando vogliamo noi. Ma non perché non potrebbe, ma non è quello che ci serve. Lo scopo di Gesù e lo scopo di il Padre oggi non è di risolvere i problemi e darci una vita meno pesante. Non è di guarirci da ogni malattia. Non è di moltiplicare i pani e i pesci per farci avere in abbondanza. Lo scopo di Gesù è di salvarci dai nostri peccati. Quindi quando preghiamo, se stiamo pregando, Signore, Signore, fai questo, fai quello, e stiamo chiedendo effettivamente, risolvi i miei problemi, opera miracolosamente per togliere i miei problemi, per guarire mio figlio, per fare questo, per fare quello, non stiamo chiedendo la cosa giusta. Cosa dice? Gesù, insegnandoci a pregare nel Padre nostro, darci oggi i miracoli, cosa dice? Darci oggi il nostro pane quotidiano. Ma quello che chiedo è che il tuo nome sia glorificato, santificato, che il tuo regno vieni, Signore. Quello che chiedo è quello, che tua volontà sia fatta nel mondo. Il vero miracolo che Dio compie oggi è di prendere un peccatore morto nei suoi peccati e vivificarlo e trasformarlo Questo è il vero miracolo. Preghiamo per miracoli. Preghiamo per miracoli, i veri miracoli. Oh, che possiamo vedere Gesù così. E quindi io prego che noi riconosceremo che quello che Dio sta facendo nel mondo oggi è grandissimo, ma non è quello che il mondo vuole. Il mondo vive pensando a questa vita e vuole da Dio aiuto per questa vita, che è giusto chiedere, ma non che sia il nostro tesoro. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ci serve. Quando avete abbastanza da coprirvi e nutrirvi con questo, sarete contenti. Confidiamo in Dio. I nostri giorni sono tutti scritti, designati a noi, sono tutti scritti nel suo libro, prima che sorse alcuno di essi. Confidiamo in Dio. Chiediamo un vero miracolo. Signore, Tu conosci il mio cuore, cambi il mio cuore. Questo è il miracolo. Signore, togli questo orgoglio. Quello è il miracolo. Signore, ho sempre avuto questo peccato, liberami. Quello è un miracolo. Chiediamo grandi miracoli. Quello che ci fanno rispecchiare Cristo. Quello che portano gloria a Dio. Facciamo come i servi alle nozze. Ubbidiamo facendo tutto fino all'orlo. Non hanno, sai, 75 litri, 6 contenitori. Sono, cosa sono? 150 per 3... 450 litri, sono tanti. Tu, cos'è? Con un secchio stai lì riempiendo, uno si stufa e quando è un po' tre quarti posso dire, ah, ma ho fatto. No, fino all'orlo. Ubbidiamo così, con cuore, fino a in fondo. Ubbidiamo quando non capiamo che senso ha. Ma che bene mi porterà questo? Non lo so, ma Dio mi comanda a farlo. E Dio sa quello che fa. Ubbidiamo con fede. Ubbidiamo con cuore, ubbidiamo senza lamentarci, ubbidiamo fino in fondo. Accettiamo quello che Dio ci dà. Maria, la madre, ha accettato. Lui mi dice così, accetto quello. O che possiamo vedere la gloria di Gesù Cristo. O che possiamo avere gioia che quel Gesù, che è l'agnello di Dio, è venuto per pagare i nostri peccati. O che possiamo vivere trasmettendo, proclamando questa verità agli altri. Preghiamo. Padre nostro, Padre, possiamo dire Padre adesso perché Gesù Cristo è stato separato da Te per poter riconciliarci con Te. Eravamo figli di ira, adesso siamo figli Tuoi, figli adottati. Tutto per mezzo dell'opera di Gesù Cristo, Padre. Il grande miracolo che Tu compi tuttora è di prendere un morto e farlo un vivo. Oh Padre, grazie per l'esempio di questo brano, grazie per questo ricordo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, venuto in terra per salvare, e tanti di noi possiamo dire che è venuto per me. E prego che questa verità possa colpirci. Prego che possiamo vedere il cuore Tuo in Gesù Cristo e che possiamo essere colpiti che Gesù è venuto per me. Padre, vogliamo seguire gli esempi di questi servi che non potevano capire come serviva logicamente quello che Gesù comandava a loro, ma hanno ubbidito fino in fondo. E Tu ti sei servito di quello. Aiutaci ad avere quel cuore. Perdonaci, mostraci il peccato quando non abbiamo quel cuore. Grazie che Gesù continua la sua buona opera. Grazie che Gesù ci ha dato l'acqua vivente. Ci ha fatto scorgere nei seni di tanti di noi non solo un bicchiere di acqua, ma un fiume di acqua vivente. Sì, ci sono miracoli oggi, invisibili al mondo, ma con valore eterno. Aiutaci a desiderare la Tua grande opera, quello che il mondo non vede, ma quello che porta gloria a Te. Ti chiedo questo. Grazie per un grande Salvatore. nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.